Iniziamo il cammino di Quaresima. Chi di voi ha potuto, abbiamo partecipato mercoledì al segno dell'imposizione delle ceneri, che è un po' inquietante quel sentirsi mettere sulla fronte un po' di polvere e dire di ricordati che sei polvere. Abbiamo finito il carnevale, abbiamo deposto le maschere, quelle di carnevale, ma soprattutto quelle molto più impegnative che a volte ci tocca portare lungo le giornate, le maschere che gli altri ci chiedono davanti a Dio, invece grazie al cielo possiamo essere noi stessi per entrare nel cammino della Quaresima. Vuol dire che è un campanello d'allarme, cioè tra 40 giorni celebreremo la Pasqua. Siamo in questo periodo particolare, questo tempo che ogni anno ci è donato per permettere, come dico sempre, alla nostra anima di raggiungerci, per venirci incontro. Un tempo tanto più essenziale quanto più viviamo in questo periodo di difficoltà estrema da un punto di vista economico, certo, ma soprattutto da un punto di vista, direi, di umanizzazione. Basta vedere con un po' di sconforto quanto astio, quanta veemenza c'è nel pur legittimo dibattito politico in vista delle elezioni di febbraio. Ma noi vogliamo concentrarci su questo Gesù che troviamo iniziare il suo percorso interiore, il suo percorso pubblico con un momento di deserto. E lì nel deserto Gesù incontra la tentazione. Abbiamo letto la versione di Luca delle tentazioni di Gesù nel deserto e bisogna dire che ci sono moltissimi riferimenti a quella che è stata l'esperienza di Israele. Anche Israele si è scoperto come popolo vagando per 40 anni nel deserto. I 40 anni, i 40 giorni evidentemente hanno una loro attinenza. Gesù insomma si ritira per un momento di interiorità profonda, di intimità con il Padre, con se stesso. Per fare cosa? Potremmo dire, un po' semplificando, che se Israele ha avuto bisogno di 40 anni di deserto per, come dire, purgarsi dalla schiavitù, per smetterla di pensare da schiavo e diventare un popolo libero, Gesù entra nel deserto per decidere, per scegliere come fare il Messia. A noi fa un po' strano, siamo sempre un po' abituati ad avvicinarci a Gesù come una specie di figura mitologica, dicendo che Egli è Dio e io lo credo profondamente, ci dimentichiamo che Egli è anche totalmente uomo. Quindi questo rapporto fra la sua percezione di essere Dio e il suo essere uomo che qui entra in gioco. Gesù è Dio, certo, in Lui abita pienamente il Verbo di Dio. Riguardo alle cose di Dio, ci ricorda il Catechismo della Chiesa Cattolica, Gesù ha una conoscenza diretta, immediata e totale. Ma su come fare il Messia, come annunciare il Regno? Quella è una scelta strategica, noi oggi diremmo è un'opzione pastorale. Si raduna il consiglio della comunità, si dice ma come possiamo fare per incrociare i giovani del muretto di fronte alla parrocchia? Ecco, Gesù fa così. Gesù entra nel deserto perché vuole decidere che tipo di Messia diventare. E in questo momento di deserto, in questo momento di fatica, Gesù incorre nella tentazione, nelle tentazioni. È interessante perché la tentazione ci raggiunge sempre quando siamo nel deserto, ci raggiunge sempre, cioè, quando siamo in un momento di fatica, quando siamo in un momento di asciuttezza, di interiorità profonda. Gesù viene messo alla prova, Gesù subisce la tentazione. Tentazione vuol dire giudicare, discriminare, vuol dire scegliere rispetto a due opzioni. Siamo pieni di tentazioni, non dovete pensare, banalizzando con un filmetto di serie B, che la tentazione è la donnina discinta. La tentazione è qualcosa di molto più radicale, di molto più profondo. La tentazione è un'opzione per fare una scelta diversa rispetto a quella che ci dice il Vangelo. Allora questo è il primo dato molto bello, che Gesù entra in tentazione esattamente perché è nel deserto. Gesù entra in tentazione esattamente perché decide di porsi la domanda di senso. Guardate, la gente abitualmente non sa neanche cos'è la tentazione, perché non sa neanche cos'è l'interiorità, perché non sa nemmeno cos'è il deserto, o se nel deserto lo vive come una punizione, non come un'opportunità. Deserto che vuol dire essenzialità. dicevamo ormai più di un anno fa, che questa crisi ci aiuti almeno a tornare all'essenziale. Non so se è così, mi illudo che sia così, vorrei tanto che fosse così, ma ciò che è evidente è il messaggio che nella tentazione noi possiamo scoprire chi siamo veramente. Gesù sceglie che Messia diventare, noi facciamo la verifica per capire se il credente che sono, il cercatore di Dio che sono, è ciò che avrei voluto diventare. È un po' come per un attimo togliere tutti gli orpelli, le maschere, appunto, per guardarmi dritto negli occhi e vedermi così come Dio mi vede. E nel deserto, quindi siamo tentati solo se siamo vicini a Dio, ed è una buona cosa, nel deserto Gesù deve scegliere l'avversario che c'è, che esiste, che lavora, gli propone tre atteggiamenti, tre fra i tanti evidentemente, che sono atteggiamenti che contraddicono la scelta di Gesù. E attenzione bene, la cosa che mi ha sempre stupito è che l'avversario lo fa citando la Bibbia, anche a proposito peraltro. Quindi non basta conoscere la Bibbia per essere dei credenti. I demoni nel Vangelo di Marco professano che Gesù è il figlio di Dio, cosa che molti di noi stentano a fare, cosa che faceva scrivere ad Agostino: se professi che Gesù è Dio, non è tanto, lo fanno anche i demoni, non sei ancora molto avanti nella vita interiore. E che cosa dice sostanzialmente l'avversario a Gesù? Tre cose, molto sensate. Guardate, in settimana rileggevo e meditavo questo brano e dicevo, ma in fondo ha ragione. Spiace dar ragione al demonio, ma ha ragione. Dice, a Gesù dice, guarda, se tu devi iniziare un'opera così forte come quella dell'annuncio del vero volto del Padre, che è l'annuncio del Regno, ti devi sostenere, ti devi occupare un po' di te stesso, devi prendere il pane e trasformarlo. Noi oggi diremo, sì, ma guarda, ritagliati degli spazi tuoi, fatelo, per carità. Ma la logica che sta insinuando il demonio in Gesù è di rifugiarsi in sé, è una forma di egoismo. Mi verrebbe da dire, curate il vostro corpo, il vostro aspetto fisico, fatelo, facciamolo, ma nel contempo curate la vostra anima. Come dico sempre per ridere, andate in palestra, ma poi andate a confessarvi. Non che siete andati in palestra, ma andate a confessarvi per rafforzare la vostra anima. E Gesù sente questa tentazione, che cioè potrebbe essere più efficace se ragionasse in una logica, diciamo, del pane, terrena, organizzativa. Che tentazione per la Chiesa questa, a volte, di credere che la struttura sostituisca la verità e la povertà del Vangelo. La seconda tentazione, avete sentito, è ancora più terribile, perché sta dicendo il diavolo a Gesù, ma guarda, se vuoi essere efficace devi fare qualche compromesso col potere, con i sommi sacerdoti, con i romani, con gli aristocratici. Non è possibile vivere un Vangelo puro e duro, c'è bisogno sempre di qualche compromesso. Dio solo sa quanto è vero questo in queste settimane in cui i cattolici sono tirati per la giacchetta da destra, da sinistra, dal centro, per avere il voto dei credenti, come se fosse un voto particolare. Cioè il potere sente sempre l'esigenza di assorbire le cose di Dio, non viceversa, lui non assorbe le cose di Dio, ma il potere vuole assorbire le cose di Dio. È vero, se ci troviamo su un territorio ad annunciare il Vangelo non possiamo vivere come se fossimo una setta nascosta nel sottosuolo. E poi la terza tentazione è la più terribile, dice, guarda, io ti suggerisco, se vuoi fare il Messia, se vuoi spaccare, come dicono i giovani oggi, devi fare qualche bel miracolo, qualche bella apparizione, qualche bella statua che piange. In questo caso buttati dal punto più alto del terrapieno del Tempio e galleggia nell'aria. Ha ragione il demonio, ci sarebbero state un sacco di persone. Quindi vedete, il messianismo che propone a Gesù il demonio è pieno di buon senso: occuparsi un po' di se stessi, fare qualche compromesso e investire molto sul miracolo. Gesù invece non farà così, rifiuta la tentazione citando la parola. Sì, si occuperà di sé, ma soprattutto di noi. Sì, magari dialogherà con chi ha il potere, ma senza compromessi, e soprattutto accetterà un messianismo che sia solo un messianismo di verità, non di miracolo. I miracoli sono pochi nei Vangeli e noi invece corriamo sempre dietro ai miracoli, mi fa ridere questa cosa. Ecco, Gesù ha fatto la sua scelta, il suo sarà un messianismo povero, fragile, una presenza all'apparenza insignificante, dimessa, al punto che, ricordate qualche settimana fa, i suoi conterranei dicono ma questo sappiamo tutto di Gesù, il piccolo Gesù che mi ha fatto lo sgabello, che cosa vuole da me? Gesù invece sceglie di essere quel tipo di Messia. E questo mi interroga sul mio essere uomo, se anch'io a volte sono troppo attento al pane che ci deve essere, ma dimenticando lo spirito, se a volte anch'io faccio un po' dei compromessi, bisogna pur vivere in questo mondo dove prevalgono i furbi, se anch'io alle volte corro dietro a un cristianesimo miracolistico invece di andare verso il Signore così com'è. E così ci dice Luca in maniera, devo dire, piuttosto sconfortante, il demonio se ne va per tornare al momento opportuno lì al Getsemani. Quando, come dice Luca stesso, Gesù cadrà nell'ultima grande tentazione dell'inutilità di quello che ha fatto. Il demonio sarà lì a ricordargli che evidentemente si era sbagliato, perché i risultati non sono stati molti. Allora amici, buon cammino di Quaresima, buona desertificazione. Proviamo a dedicarci seriamente un po' di tempo ulteriore per, come dire, accudire la nostra anima, per capire se l'uomo, la donna che siamo diventati, è quello che Dio aveva sognato. Buona settimana.